Eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti. Iniziano quei famosi 20 minuti di Caffè Turco con Murat Çınar. Abbiamo sentito Inkar Nikahesi, che è un pezzo dei Bandista, dedicato alla storia contemporanea della Turchia, che secondo i Bandista in questa canzone inizia con la negazione del genocidio armeno del 1915.
Perché c'è stato un genocidio in Armenia.
Sì, secondo lo Stato turco no. Non proprio oggi, ma il 19 gennaio del 2007, questo è il motivo per cui ho scelto questo pezzo, fu assassinato Hrant Dink, giornalista e scrittore turco di origine armena, l'ex caporedattore del quotidiano nazionale armeno Agos. Dink, classe 1954, nasce nella città anatolica di Malatya e cresce a Istanbul in un orfanotrofio armeno. Nel 2005 è stato processato con l'accusa di aver violato la legge 301 del codice penale, che condanna ogni tipo di insulto all'identità turca. Il 19 gennaio del 2017, dopo una lunga e grande campagna di linciaggio mediatico e politico, è stato assassinato nel quartiere di Osman Bey a Istanbul, davanti ai locali del suo giornale bilingue Agos, con 3 colpi di pistola alla gola da un minorenne. Il suo assassinio ha provocato enorme sgomento in tutta la Turchia. Per la prima volta nella storia di questo paese, un corteo di oltre 100.000 persone ha sfilato ai suoi funerali, lanciando slogan per la riconciliazione e mostrando cartelli che riportavano la frase «Siamo tutti Dinki, siamo tutti armeni».
Ah sì, me lo ricordavo questo. Ne avevi parlato anche nel libro.
Sì, è vero. Quindi così abbiamo aperto la trasmissione con la rubrica che sarebbe in realtà alla fine nella storia di oggi.
Vabbè, okay? Tanto è un momento di rivolgimenti, sono cambiamenti in corso.
Allora, iniziamo con le proteste universitarie?
Eh sì, perché mi sembra la notizia più interessante, più importante, sì. Poi si sta estendendo oltretutto.
Sì, anche se noi come radio, come questa rubrica, abbiamo già anticipato diversi grandi media italiani, diciamo.
Sì, anche perché i media italiani non ne parlano.
Ne abbiamo già parlato due settimane fa. E una volta e poi anche la scorsa settimana il Presidente della Repubblica ha nominato il 1 gennaio proprio il nuovo rettore dell'Università di Boğaziçi di Istanbul, così Melih Bulu diventato il nuovo rettore, anche se non era stato quel nome indicato e consigliato dal Senato Universitario al Presidente della Repubblica. E questo ovviamente ha scatenato le proteste degli studenti per giorni. Oggi sarebbe il 7° giorno. 36 persone sono state prese in detenzione provvisoria con delle irruzioni della polizia presso le abitazioni. Durante le proteste davanti ai cancelli del campus centrale di Boğaziçi, la polizia ha risposto con i manganelli, calci, scudi, lacrimogene e munizioni di plastica. Nei media e tra i membri del governo è nato e cresciuto un'unica parola d'ordine. Le manifestazioni non sono state organizzate dagli studenti ma dai terroristi. Addirittura il Presidente della Repubblica si è permesso di definire alcuni membri dei partiti dell'opposizione che hanno partecipato alle proteste come esponenti e militanti delle organizzazioni terroristiche. Mentre invece nei giorni successivi questi 36 studenti presi in detenzione provvisoria sono stati rilasciati. Se sono dei
pericolosi terroristi.
Esatto, subito rilasciate. Ma dovete vedere come la polizia, addirittura la gendarmeria in missione speciale, faceva irruzione nelle case. E pian piano la giunta militare dell'epoca ha iniziato a diminuire l'autonomia alle università, ok? E il colpo grosso invece è arrivato nel 1980, quando l'Istituto Superiore per le Università, possiamo dire, tradurre così, è stato costruito dalla giunta militare, che decide i corsi di laurea, i testi, le tasse, oppure l'apertura delle nuove università, eccetera, eccetera. Specificamente per il caso di come eleggere un rettore, possiamo dire che in questi ultimi 35 anni le elezioni, prima del 1980, per 35 anni se le elezioni sono state autonome all'interno dell'università, con l'arrivo della giunta militare il potere è stato consegnato al Presidente della Repubblica. Negli anni 90 è stato assunto un modello un po' ibrido. Il Senato universitario fa elezioni interne e a questo ente consiglia 5 nomi. nome. Poi questo ente riduce il numero a 3 nomi e li comunica al Presidente della Repubblica, che comunque ha il diritto di dare la sua, cioè ha diritto all'ultima parola, ok? Il cambiamento ancora più radicale è avvenuto in questi ultimi anni. Nel 2016, perché poco prima del fallito colpo di Stato, il governo presenta nel Parlamento una proposta di cambiamento legislativo che avrebbe eliminato anche quell'ente lì in mezzo e avrebbe permesso il Presidente della Repubblica di nominare quando, come vuole il rettore di un'università. Le opposizioni parlamentari si lamentano, il Presidente della Repubblica e il governo ritirano questa proposta. Ma dopo 3 mesi, poco dopo il fallito colpo di Stato del 2016, appena dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza, con un decreto legge, questa proposta diventa legge e oggi ci troviamo in Turchia che il Presidente della Repubblica definisce e nomina i rettori, così anche questo metodo ibrido scompare.
Quindi è considerato importantissimo questo aspetto, cioè il mondo universitario diventa centrale per... Non sembra tanto l'Italia.
No, direi proprio di no. No. E l'università senz'altro, davanti ai tentativi di questo tipo, da parte della giunta militare di destra dell'80, da parte dell'attuale governo, addirittura tenendo in considerazione che approfitta anche lo stato d'emergenza per far passare una legge che non è riuscita a passare prima, possiamo dire che l'intento di questa formazione politica è quello di controllare e trasformare le università. Poi se andiamo un attimo a vedere come sono state le posizioni dei rettori nominati dal Presidente della Repubblica in questi ultimi anni in merito alle operazioni oltre confine della Turchia in Siria, lì la lettura diventa ancora più chiara, più sobria. Vediamo che diverse università statali sono diventate luoghi di propaganda a favore della guerra e ovviamente sono stati luoghi di negazionismo, tornando al nostro punto di vista, ossia genocidio armeno. Quindi, cosa succede in questi giorni a Boasic? Arrivano anche le prime dimissioni. Si dimette Zafer Yenal, che era il consulente del rettore, ma anche Murat Gülsoy, che era il direttore generale della casa editrice dell'Università di Boasic. Le proteste continuano, sono un po' più snelle adesso, sono all'interno del campus, perché fuori del campus la polizia ha blindato le strade e in diversi quartieri, come abbiamo citato anche nell'ultima trasmissione a Beşiktaş Sarıyer, i presidi previsti sono stati annullati perché il prefetto, per motivi legati alla pandemia, ha deciso di vietare ogni tipo di presidio in questi due municipi grandi abitati dagli studenti dove erano previste le proteste universitarie. Qua chiuderei la prima notizia. Che dici?
Va bene.
Ok. Arriviamo a una seconda notizia che riguarda l'ultimo messaggio degli Anonymous.
Sì.
Lanciato proprio pochi giorni prima che finisse 2020 in turco. Negli ultimi giorni del 2020 l'account Twitter in turco dell'Anonymous lancia una serie di messaggi che anticipano l'arrivo di una nuova ondata di scandali politici e economici. Potrebbero venire a fuori nuovi documenti legati a un giro di riciclaggio denaro, corruzione e evasione fiscale pari a 350 miliardi di dollari statunitensi, praticamente più di quello che l'Europa darebbe all'Italia con Recovery Fund, che si definisce come l'aiuto Marshall senza precedente. Pensa, qua c'è un giro di denaro da 4 soldi proprio. Uno scandalo in cui è coinvolto un imprenditore a zero, guarda caso, ultramiliardario, che collabora da anni con diverse aziende statali e private gestite anche dalla famiglia del Presidente della Repubblica e da altri membri del governo. Il nostro uomo si chiama Mubariz Mansimov. Negli ultimi giorni del 2020, guardate a caso, che è stato preso in detenzione provvisoria con l'accusa di appartenere alla comunità di Gülen, la realtà religiosa accusata di aver ideato e messo in atto il fallito colpo di Stato del 2016.
Quando non si sa cosa dire.
E butta su Gülen. Mansimov aveva dei rapporti molto stretti con Ankara, ma anche con Baku. Mansimov comprò, guardate a caso, con una delle sue aziende la metà, 520 milioni di dollari statunitensi, la Tekfen, azienda turca attiva nel campo dell'energia. Così Mansimov possiede una delle aziende appaltatrici del progetto Tap Tanap sul territorio turco. qua c'è qualcosa che collega anche l'Italia a questo discorso.
Sì.
Dopo il suo arresto,
Melendugno,
dopo il suo arresto, l'imprenditore Azero Mansimov dice: la mia lotta legale sta producendo dei risultati positivi, per questo alcune aziende private e statali si sono impaurite, quindi mi danno la caccia. Quindi possiamo aspettare che nel 2021, grazie al lavoro di Anonymous, ma non soltanto, venga fuori un'altra ondata di leaks che potrebbe scoperchiare il vaso di Pandora legata a TAP, TANAP, imprenditoria turca, Azera, aziende
in
private.
In che modo
statali
si può collegare alla questione del Nagorno questa
vabbè,
vicenda?
E da quelle parti i tubi passano di brutto,
sì.
E soprattutto dopo l'ultimo accordo tra virgolette della pace in cui la Russia ha tappezzato alla grande tutto il territorio con i suoi soldati, è evidente che l'Azerbaigian ha la carta bianca per muoversi come gli pare, e si apre il famoso corridoio molto voluto da anni dalla Turchia e dall'Azerbaigian, che collegherebbe l'Azerbaigian con la Turchia attraversando il territorio armeno. Quindi si nascerà, come abbiamo detto in una delle precedenti puntate, nascerà questa strada del commercio che probabilmente assisterà anche al cammino dei nuovi tubi. Può essere. Bene, siamo molto in tempo. L'ultima rubrica sarebbe caffè turco, e possiamo parlare del caffè turco.
Nell'ultima sbigottito,
incredibile, perché ho preso degli appunti stavolta. Allora, nell'ultima puntata abbiamo parlato del caveane, del kratane, che sono questi luoghi di aggregazione in cui si assaggiava caffè, no?
Sì.
Mi sono reso conto che l'abbiamo fatto molto velocemente e non ho parlato dell'ultimo pezzo, ossia come questi posti nati in Turchia e nell'impero ottomano sono andati verso l'Europa. Allora, sin dal XVI secolo le caffetterie hanno assunto la funzione di luogo di intrattenimento e socializzazione nelle regioni del Medio Oriente, dove gli uomini si riunivano per consumare caffè o tè, ascoltare musica, leggere, giocare a scacchi o a backgammon, questo bellissimo gioco. Alla Mecca questi locali divennero sedi di dibattiti politici e fonte di preoccupazione per le autorità religiose islamiche, che li vietarono dal 1512 al 1520. Nel 1530 venne aperto il primo locale a Damasco, in Siria, e poco dopo vennero aperti numerosi locali anche al Cairo, quindi in Egitto. Numerose leggende riferiscono l'introduzione del caffè a Costantinopoli ad un locale chiamato Kivahan nella seconda metà del 400 addirittura. Si ritiene invece che il primo locale da caffè della capitale ottomana abbia aperto nel 1554, come abbiamo detto nell'ultima puntata, da molto probabilmente due imprenditori siriani, uno di Damasco e l'altro di Aleppo. Nel XVII secolo il caffè apparve per la prima volta in Europa, al di fuori dall'impero ottomano, attraverso i porti del Mediterraneo, come possiamo indovinare, che commerciavano con l'impero ottomano, quindi come Venezia e Marsiglia, e attraverso i porti del Mare del Nord, che dominavano il commercio mondiale, come Londra e Amsterdam. E vennero presto aperti diversi caffè che divennero subito molto popolari. Anche i caffè italiani furono luoghi di discussione letteraria e politica, tanto che la più importante rivista dell'illuminismo italiano si chiamava proprio Il Caffè.
Certo.
Questa fu fondata e in una buona parte scritta da Pietro Verri, ispirandosi alle citate riviste londinesi, e imitava la discussione in un caffè. I locali italiani però, a differenza di quelli inglesi e francesi, erano frequentati anche dalla nobiltà. Piuttosto in alcune città c'erano un caffè degli aristocratici e altri della borghesia. I primi caffè nacquero a Venezia. Già nel 1683 nasce in piazza San Marco, il caffè all'arabo.
Non alla turca.
No, all'arabo. Questa è una cosa curiosa e interessante. Bene, io avrei finito. Spero vi abbia fatto divertire un po'.
Sì, no, poi ci sono vicende disparate dai ragazzi, dagli studenti di Istanbul ai tycoon dell'oleodotto a zero. Cioè, un ampio raggio di notizie, di idee.
Grazie, buona tanto, giornata a tutte, tanto, tutti.
Finché ci sarà Erdogan, ci
sarà
saranno
sempre
notizie,
del pane per tutti.
Sì, sicuramente.
Ciao.
Alla prossima. Tra l'altro, metterei il pezzo, cioè il pezzo, la canzone, il canto degli universitari di Bogazici.
Ah, già.
Che vale la pena di sentirlo. No?
Dai, ci sta. Questo è un pezzo che hanno composto riarrangiato, diciamo, in questi giorni gli studenti universitari di Boasici, e che chiedono dimissione al Presidente della Repubblica, al Rettore, e li definiscono come dei ladri e corrotti, senza giri di parole.
Riarrangiato perché
è una canzone anatolica, folkloristica, molto famosa, che è stata riutilizzata già nel 2013 durante la rivolta del Parco Ghesi.
Va bene, ci provo, vediamo se ce la fa. Eccolo. Questi erano i ragazzi dell'Università Stambuliota che gridavano a basso, ci ha spiegato Murat, cioè è abbastanza evidente, chiaro e onomatopeico.